Buonasera, questa è l'ennesima puntata del programma Cittadini in Divisa che va in onda sulle frequenze di Radio Radicale, viene registrata, quindi il file audio è disponibile anche sul sito www.radioradicale.it nella rubrica Cittadini in Divisa. Oggi parliamo di diritti e quindi parliamo anche del nuovo codice dell'ordinamento militare. Per quanto sia ampio l'argomento, cercheremo di affrontare il tema che appare essere quello principale, cioè la legge bavaglio fatta appositamente per i militari. In studio con me oggi c'è Giuseppe Fortuna. Buonasera Giuseppe.
Buonasera.
Quindi io direi che è il caso che, visti tutti gli incarichi che ricopri, ti presenti da solo agli ascoltatori.
Non è, grazie, innanzitutto saluto agli ascoltatori, non sono tantissimi questi incarichi, però sono qui in veste di vicepresidente del direttivo nazionale dell'Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà, che ha un acronimo un po' buffo, FICS, e direttore del sito internet www.fics.it, quindi è un'associazione culturale, anzi più precisamente adesso un'organizzazione civica, ex articolo 118, ultimo comma della Costituzione, ha la caratteristica di essere formata da due componenti, una componente di finanzieri in servizio e una componente di cittadini comuni, due componenti che dialogano, che si confrontano, che elaborano per migliorare e riformare il sistema tributario, il rapporto tra cittadino contribuente e amministrazione finanziaria, sia civile che militare, e anche naturalmente per come dire, avvicinare un'organizzazione militare come la Guardia di Finanza, tradizionalmente lontana dalla società civile, invece proprio alle forze vive della democrazia e della società civile. Quindi un impegno che portiamo avanti da 11 anni, perché siamo nati nel maggio del 1999.
Bene, senti, entriamo subito nel vivo della discussione. Io ti impiegherò qualche minuto, leggerò questo documento. Sappiamo benissimo che il nuovo codice dell'ordinamento militare, cosiddetto accozzaglia di norme, rivisitazione di norme, riscrittura di norme, e insomma hanno fatto un purpurì di non si sa bene che cosa. Comunque, fatto sta che ci sono dentro questo libro di 2000 e passa articoli una marea di illogicità, di idiozie giuridiche scritte sopra, che qui abbiamo un documento che ne è la massima, no, non è la massima espressione, diciamo che è una delle tante espressioni di una forza armata. Allora, il codice dell'ordinamento militare è entrato in vigore il 9 ottobre scorso. Già da tempo noi del Partito per la tutela dei diritti militari abbiamo pure presentato delle interrogazioni alle quali il Ministro della Difesa risponde con un assordante silenzio, ma lo fa anche su altre questioni, ovviamente, sulle questioni dell'Afghanistan, sulle questioni dei diritti, sulle questioni delle rappresentanze militari e di tutte le magagne che combinano, non ultima la storia del contratto. Dei due contratti, non si sa bene quale sia, quello in bianco, quello firmato, eccetera, eccetera. E oggi c'è stata pure una ammissione del generale Domenico Rossi, presidente del COCER, nonché sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, quindi nella concertazione parte e controparte. E queste sono le stranezze del mondo militare, no? Allora, questa direttiva è del 27 settembre 2010. Allora, oggetto, direttiva in materia di comunicazione relativa ad argomenti, tematiche di interesse militare. Vi evito tutta la pappardella di indirizzi, l'hanno mandata all'umano mondo, comunque. Allora, la direttiva in riferimento, allegato L, al programma di comunicazione 2009, consultabile sia dal sito intranet di Forza Armata, sia dal sito del Comlog, stabilisce in merito agli interventi di personale in servizio a conferenze, riunioni o congressi su argomenti di interesse militare. La competenza autorizzativa dello Stato Maggiore dell'Esercito, previo eventuale nulla osta dello Stato Maggiore Difesa, nel caso di attività operativa addestrativa all'estero, Punto 2. Le disposizioni contenute all'interno della direttiva prevedono procedure, competenze e tempi per la trattazione delle tematiche in argomento. Al punto 3, in particolare, viene ribadito che l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione è lo SME, Stato Maggiore Esercito, e le relative istanze devono essere comunicate per il tramite gerarchico e corredate dei pareri dei comandi intermedi. La sezione ROC, non so cosa significhi, dello Stato Maggiore del Comlog, è competente per tutta l'area logistica alla trattazione delle tematiche in parola e all'inoltro delle istanze dello SME. Recentemente, qui entriamo nel vivo del problema, del perché questa ennesima, lasciamo perdere. Recentemente, dalle risultanze di alcuni episodi, sono state rilevate prassi difformi dalle prescrizioni contenute nella citata direttiva che, oltre a compromettere il raggiungimento degli obiettivi comunicativi prefissati, hanno rischiato di avere ripercussioni negative sull'immagine e sulla visibilità della Forza Armata e del comando logistico. Pertanto si invitano i dipartimenti, comandi e enti in indirizzo a reiterare la diffusione delle disposizioni contenute nella citata direttiva di comunicazione in allegato al personale dipendente affinché queste trovino puntuale e corretta applicazione. Allora, questo è il messaggio che trasmette questa direttiva. Non ve la leggo tutta perché so tre pagine di una loro interpretazione, di elucubrazioni mentali che si sono fatti nello scrivere questo documento. E comunque scrivono: è di interesse militare, pertanto, ogni forma di comunicazione, pubblicazione che provenga da un militare o da un dipendente civile della difesa, in servizio o in quiescenza, che si qualifichi tale, nonché da un civile che intenda pronunciarsi a qualsiasi titolo su questioni e argomenti militari e a tal fine inoltre istanza all'istituzione. Da oggi in poi, se vuoi parlare di militari, devi fare un'istanza. Ti conviene fare un'istanza? Noi li bombarderemo di istanze su ogni cosa. Allora, nelle generalità comunque, questa era la premessa, no? Parte della premessa, perché il resto ve lo risparmio, lo risparmiamo anche agli ascoltatori per evitare di dire, magari, sai, presi dalla foga, dice: ma come scrivono queste cose? Purtroppo sì, potremmo anche dire delle cose magari un pochino forti, le vogliamo risparmiare, no? Comunque è capibile il senso di quello che questi scrivono. Nelle generalità scrivono: le manifestazioni del pensiero, lungi dallo svolgersi in un quadro di incontrollata disponibilità, sono assoggettate a preventivo intervento autorizzatorio preordinato a scongiurare che possano avere indesiderata diffusione notizie suscettibili di pregiudicare il preminente interesse alla sicurezza dello Stato. Insomma, tutta una pappardella qua, insomma. La necessità di autorizzazione nei casi di manifestazione del pensiero, perché loro pensano che la Costituzione ovviamente non serva a niente, non significa niente, non ha nessun valore, no? Loro dicono: io so io e voi non siete. Bip. La necessità di autorizzazione nei casi di manifestazione del pensiero, oltre a essere relativa a circostanze in cui la pubblicazione avviene mediante contatto con gli organi di informazione, può essere riferita anche ad attività rivolte all'esterno, partecipazione a un convegno, a una tavola rotonda, ed è applicabile in casi in cui vi sia l'interesse a scoraggiare ogni comportamento, anche nella vita privata, che possa in qualche modo arrecare pregiudizio all'immagine, all'istituzione militare. Adesso no, Giuseppe, ma nei confronti di un pensionato,
sì.
Ma che fanno? Gli fanno un provvedimento disciplinare? Gli dicono: senta, lei è rimesso in servizio per un giorno, le facciamo un provvedimento disciplinare? Sì. Ma questi stanno proprio fuori da ogni grazia del Signore, questi non so cosa... è meglio che cambiamo... Allora, tu penso hai letto questo codice dell'ordinamento, oltre a tante fesserie che ci sono scritte, come per esempio l'abrogazione del reato di associazione militare o militarmente organizzata, la famosa banda armata, no? Quindi cioè, beh, adesso costituiamoci tutti in associazione di tipo militare, tanto non è più reato, l'hanno depenalizzato. Questa sarebbe è stata una cosa veramente assurda, del quale noi abbiamo pure su questo argomento presentato l'interrogazione, che probabilmente non riceverà mai risposta, perché non credo che questi signori abbiano argomenti per rispondere. Allora, le tue considerazioni su quanto ti ho letto e su gli aspetti del nuovo codice dell'ordinamento militare per quanto riguarda il personale in servizio.
Ma dunque, innanzitutto nello specifico, perché vedi, si devono affrontare questi discorsi su almeno su molteplici prospettive, ma almeno su due. Una, proprio quella specifica con riferimento alle singole norme, come questa che tu hai citato, in particolar modo a questa disposizione che io vedo adesso per la prima volta, perché è recentissima, no? Mi dicevi che era di fine settembre. Se non
sì, 27, no, ma il bello è che loro praticamente hanno fatto un'applicazione anticipata.
Sì, sì, addirittura di un codice che a mio avviso per diverse parti, specialmente le parti che sono innovative rispetto alla lettera delle leggi preesistenti, è certamente illegittimo.
Questo codice nasce dalla famosa taglia leggi, eccetera, eccetera, tutta l'organizzazione, esatto, dell'aspetto, esatto, normativo.
Nasce da questo, soltanto che qua e là, in questa pletora amplissima di articoli, sono state aggiunte notazioni, parole, che naturalmente, poiché stiamo parlando di leggi dello Stato, stiamo parlando di norme che hanno valenza di legge, cambiano molto spesso anche l'interpretazione generale e l'ambito di applicazione della norma stessa. Ed è stato fatto, ci sembra, in alcuni casi in modo piuttosto sorprendente, diciamo così, e anche decisamente e completamente inaccettabile. Anche perché ci risulta, noi stiamo seguendo, abbiamo cominciato a seguire già da diverse settimane con una certa attenzione quello che sono le disposizioni contenute in questo gran numero di articoli, e ci siamo accorti, anche naturalmente grazie a tanti amici che scrivono sui siti, sul nostro sito, su altri siti specializzati nel settore, ci siamo accorti che qua e là, insomma, sono emersi dei fiorellini insomma veramente preoccupanti, anche inquietanti.
Uno di queste, possiamo usare questo termine, delle stronzate.
È un francesismo.
Francesismo, ma ci vuole.
Allora, il tra cui, ecco, c'è una delle prime, stiamo vedendo, si stanno proprio, tra l'altro, restringendo degli ambiti, dei diritti che sono costituzionalmente garantiti, ma non solo che sono costituzionalmente garantiti, sono alla base della democrazia di un paese occidentale, a democrazia avanzata, eccetera. E qui stiamo parlando, ad esempio, nel caso specifico, della libertà di manifestazione del pensiero. Là dove prima c'era una disposizione, insomma, abbastanza chiara,
per la 382, quale, articolo,
esatto,
9,
la 382, che vietava ai militari di manifestare il loro pensiero con riferimento ad argomenti di carattere riservato, di interesse militare e di servizio, e qui invece hanno aggiunto anche un'altra locuzione: o collegati al servizio.
Sì, quindi, praticamente tutto.
Esatto, quindi sembra che, perché tra l'altro non abbiamo ancora neanche capito da dove proviene questo lavoro, probabilmente proverrà dagli stessi stati maggiori, da un lavoro ampio fatto, perché non sappiamo se è stata fatta, se è stata costituita
dai legulei dello Stato
maggiore, una commissione, sì. Generalmente in questi casi si fanno delle commissioni interministeriali fatte da tecnici che ricevono
tecnici, se questo è il risultato.
Beh, io ho fatto parte, per esempio, personalmente di due commissioni interministeriali, una che ha diciamo così revisionato, ha predisposto il decreto legislativo per la riforma del sistema penale tributario e l'altra per la riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario nell'anno 97 per l'anno 2000. E devo dire, insomma, era una commissione abbastanza ampia con, diciamo così, con esperti.
Era un altro tipo, sì, di argomento, no. Quindi aveva una valenza diversa.
Sì, no, però
c'è,
voglio dire,
proprio la volontà di negare qualsiasi.
Però voglio dire, sarebbe interessante sapere chi ha predisposto, quali sono, sulla base di quali lavori proprio questo amplissimo articolato è stato predisposto, sulla base di quali anche principi, criteri direttivi, perché una cosa è poiché stiamo parlando di potere legislativo, insomma, non è possibile, chiunque si intenda di diritto, o legga, diciamo così, per la prima volta anche un testo di diritto, sa che anche cambiare una sola parola, aggiungerne una, mettere una virgola o spostare qualche locuzione o aggiungerla, come in questo caso, vuol dire assolutamente dare un ambito applicativo completamente diverso. La fattispecie astratta si applicherà o meno a fattispecie concrete molto diverse, e sembra, almeno così è quello che ci risulta, che praticamente ci sia stato fatto, insomma, un lavoro anche di aggiunta di termini provenienti
Di delega.
Sì, senza dubbio c'è eccesso di delega, provenienti addirittura da una sorta, almeno così ci è stato riferito, dalla giurisprudenza consolidata. Allora, innanzitutto, chi ha fatto questo? Perché non si comprende bene se venga da un lavoro di assemblaggio, come forse è, ci piacerebbe saperlo, da parte degli stati maggiori, degli uffici legislativi degli stati maggiori. E poi, tra l'altro, se così è, e qui bisognerà accendere dei grossi riflettori, specialmente in sede di tutela legale a questo punto di queste situazioni, laddove si dovessero tradurre in interventi di tipo disciplinare, se non peggio, vedere naturalmente il si sta praticamente dando alla giurisprudenza un che è un potere separato, un potere, uno dei tre poteri, stiamo sostituendo il potere giudiziario al potere legislativo, e quindi questa è chiaramente cosa che non era prevista naturalmente nell'intenzione del legislatore quando è stata data questa delega per razionalizzare, per sfoltire, per semplificare, ma in ogni caso è assolutamente inaccettabile. Quindi sicuramente noi riteniamo che alla prima applicazione di queste nuove disposizioni non provenienti dal potere legislativo si dovrà impugnare e si dovrà chiedere al giudice di sollevare l'eccezione di costituzionalità.
Certo, sì, ma questo senza dubbio, anzi, se vogliamo lanciare un appello a tutti i cittadini in divisa che ci ascoltano e che potrebbero essere interessati da questo bavaglio, no? Gli hanno messo un bavaglio, quindi noi saremo la loro voce, visto che loro non possono parlare, noi saremo la loro voce, e vi assicuro che quando parliamo, soprattutto in questa sede e nelle sedi parlamentari, i problemi vengono fuori le abnormità di un sistema militare malato, perché qui si parla solo di un sistema militare, si deve parlare di un sistema militare fortemente malato, che ha al suo vertice un ministro che io mi auguro che decida, come qualche giorno fa ho letto, ha detto che non si interessava più del PDL perché aveva da fare con l'Afghanistan. Mi auguro che di leggere un suo comunicato dove scriverà che ha intenzione di non interessarsi più delle questioni della difesa perché ha da fare ben altro. Sarebbe una buona cosa, certo. Visto che questi sono i prodotti di questo governo, questa raccolta di amenità è stata fatta sotto questo governo, quindi penso che sia il caso.
Ecco, però volevo,
dicevo, noi siamo, prego, anche voi come associazione, sì, sarete una forte voce di questi cittadini, perché da quello che leggiamo, da quello che abbiamo letto su questo codice dell'ordinamento, ormai non possono proprio più parlare. Cioè, se uno deve parlare con l'altro, si incontrano sull'autobus, ciao, come stai? Non parlare, per carità, che qua ci arrestano.
Io credo, ecco, perché volevo anche però dare una notazione sull'altro piano, abbiamo detto questo con riferimento proprio alla norma specifica.
Io sto cercando di buttarla a ridere perché
sì,
è tragica,
sì, però
cosa,
sì, non è, effettivamente. C'è poco da scherzare, anche perché qui stiamo parlando di organizzazioni che hanno il monopolio dell'uso legittimo delle armi, della violenza fisica, no? Cioè sì, legittimo, sì, ovviamente, però stiamo parlando ovviamente di una componente della società civile che diciamo così, va sulla quale bisogna assolutamente fare grande attenzione, insomma, ecco, perché la storia, insomma, ci insegna che è necessario.
Senti,
che
non chiamiamoli più militari, chiamiamoli minus abentes.
No, ma io invece, ad esempio, io non sono d'accordo sulla, quando si parla di condizione militare, io parlo di professione militare. Non mi piace assolutamente, perché condizione militare richiama la condizione servile, no? La condizione, invece, a mio avviso, il militare, tu dici quasi quasi ci siamo vicini.
Quasi,
beh,
quasi.
In passato, però stiamo facendo,
ci stiamo,
abbiamo fatto molto
al passato, all'esercito borbonico.
Esatto, c'è il rischio di un ritorno al passato. Ecco, in questo volevo un attimo concludere il discorso di prima, sì, e dare qualche notazione invece su questa prospettiva di carattere generale, perché attenzione che questa disposizione, ad esempio, ne abbiamo vista una specifica molto preoccupante perché tocca il fondamentale diritto di libera manifestazione del pensiero, ma si inquadra in un contesto assolutamente chiaro, si sta andando in una direzione, fa il paio per esempio con un'altra disposizione che è stata emessa, è una circolare del ministro della difesa nel 2003, che invece addirittura limita nella stessa logica il diritto di associazione. Sì. C'è una circolare che allora era ministro della difesa il Antonio Martino, che praticamente afferma che l'articolo 8 della legge 382 del 1978, quella che praticamente vieta ai militari di aderire a sindacati, però vieta di costituire associazioni professionali, e per costituire associazioni è prevista tra militari, è prevista l'autorizzazione da parte del ministro.
Solo per alcuni è prevista l'autorizzazione,
ecco,
del ministro.
Esatto, no, però li danno.
Sì, sì, è loro amici, l'abbiamo
esatto.
detto più volte.
Allora, ecco, questa circolare, che cosa è successo? Sulla base di questa norma, negli anni, fine anni 90, sono cominciate a sorgere delle associazioni miste come la nostra.
Sì.
Noi siamo nati nel 99, quindi con queste due componenti, che hanno proprio lo scopo, la finalità essenziale, è proprio quella di avvicinare la società militare e integrarla con la società civile nello spirito dell'articolo 52 della Costituzione, il comma 3, che dice che le forze armate sono informate allo spirito democratico, e poi specialmente dopo, con l'abolizione dell'esercito di leva, che era sostanzialmente un controllo democratico all'interno, cioè la presenza del popolo, adesso professionisti militari completamente isolati dalla società civile, fuor di metafora, secondo me, se non respirano la democrazia al loro interno, se non ci sono dei presidi democratici interni, sono pericolosi. Quindi è inutile che ci giriamo intorno. Una logica di una separatezza.
Le dittature militari sono nate da restrizioni.
Allora io mi preoccupo molto quando si attacca la libera manifestazione del pensiero, quando si attacca la libertà di associazione, che sono i cardini della democrazia. Allora, in questa circolare, vi dico soltanto questo, così almeno per capire che c'è una strategia, c'è una visione, per carità, in perfetta buona fede, io comprendo, insomma, io ho fatto molti anni nella Guardia di Finanza, quindi
questo,
so la mentalità dei nostri.
Avendo letto questo, non parlerei più di perfetta buona fede.
Sì, direi, no, c'è una visione, ripeto, continuo a pensare che sia una visione in buona fede, insomma, però c'è una mentalità, una visione militare tradizionale che non è assolutamente adeguata a quello che serve a una evoluta democrazia quale la nostra. In questo, per chiudere soltanto quel discorso che avevo aperto, questa circolare del 16 luglio del 2003, cosa afferma? Afferma che devono ritenersi soggette al vaglio ministeriale in argomento, cioè quello dell'articolo 8, quindi ci vuole l'autorizzazione del ministro, tutte le associazioni tra militari, virgola, anche se unitamente a civili, virgola, le cui finalità od attività interessino a qualunque titolo l'amministrazione della difesa. Attenzione, è esattamente la stessa logica, la stessa ratio di questa circolare che tu adesso mi hai letto. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che anche qua le nostre associazioni, che ad esempio sono associazioni che vogliono far dialogare i cittadini comuni con i cittadini militari, dovrebbero, per costituirsi, devono da luglio, devono chiedere l'autorizzazione preventiva. Anche quindi le associazioni con cittadini all'interno. Anche quindi associazioni che non trattano ovviamente questioni riservate o di servizio, e quindi c'è proprio quella è stata proprio l'inizio di questa strategia della chiusura della società militare al resto della società civile. Poi naturalmente ci sono tante altre cose che stanno avvenendo, adesso questo disegno di legge che è stato presentato come primo firmatario dall'onorevole Cirielli, con l'estensione, che prevede l'estensione dei reati militari,
Articolo 37 del codice penale militare
è veramente una cosa che non solo preoccupa, ma insomma veramente inquieta profondamente. Voi considerate che ad esempio in futuro un appartenente a una forza di polizia militare come la Guardia di Finanza, ad esempio un finanziere che dovesse essere perseguito per corruzione, quello sarebbe un reato di competenza del giudice militare adesso, per fatto di corruzione, mentre adesso ovviamente non può essere diversamente, è di competenza del giudice ordinario. Non si capisce naturalmente cosa succederebbe per l'istigatore alla corruzione, che è un altro reato specifico, che invece normalmente è un civile, e cosa succederebbe? Quindi ci sono anche profili, tra l'altro, di schizofrenia legislativa in questo senso, quindi noi ci auguriamo che questo tipo di messaggio non passi, ovviamente, che si riesca e che si faccia molta attenzione, perché qui secondo me ci stiamo giocando un bel pezzo del nostro futuro democratico, e quindi che ci sia una grande attenzione della società civile in tutte le sue componenti, del mondo associativo, del mondo accademico, del mondo giornalistico, del mondo politico. Noi vorremmo vedere un po' più di attenzione in commissione difesa da parte di tutte le componenti parlamentari. Vediamo che c'è una grande attenzione da parte della nobilissima, visto che siamo qui a Radio Radicale, Pattuglia Radicale, che però purtroppo è, come al solito, è minuscola.
Beh, non sono stati dei vertici. Mentre purtroppo ieri ho potuto constatare sulle anticipazioni, scusa se ti ho interrotto nuovamente, ma tu me le tiri fuori così. Le anticipazioni del battibecco che c'è stato la registrazione di Porta a Porta, no? Sulla questione dell'Afghanistan la Pinotti se ne è uscita in un determinato modo. Quindi questo dimostra che purtroppo anche all'opposizione ci sono personaggi politici che dovrebbero inorridire di fronte a queste cose che stanno avvenendo, che invece sono ostaggi dei vertici militari, perché loro parlano con i generali, perché in commissione ci sono i generali di una parte e dell'altra, ovviamente, no? E ovviamente possiamo sperare in un cambiamento dal punto di vista della fruizione dei diritti in senso democratico quando il legislatore è un generale?
Sì, non solo questo, io tra l'altro ho visto, insomma, anche in queste ultime legislature, insomma, i generali sia di centrodestra che di centrosinistra, quindi sia espressi da partiti della maggioranza come dell'opposizione, sono tendenzialmente, ed è ovvio che sia così, in sintonia su alcune cose. Abbiamo letto per esempio casi in cui il generale presidente della commissione, nella fattispecie il generale Ramponi, in quel caso era onorevole nella due legislature fa, si trovasse in perfetto accordo con il generale onorevole, anche lui espresso dall'allora Partito dei Democratici di Sinistra, il generale Angioni, persone, attenzione, degnissime, però approccio assolutamente paternalistico, un approccio, io anche adesso devo dire, faccio un po' fatica quando sento parlare nelle trasmissioni, anche in queste dolorosissime giornate in cui abbiamo riportato a casa, insomma, i quattro alpini che sono caduti in questa operazione bellica, insomma, in Afghanistan, sentire parlare sempre dei nostri ragazzi, insomma, perché ci vedo un approccio di tipo paternalistico che sinceramente un po' mi disturba sempre. Ora, chiaramente, questo è giustificato, naturalmente dal fatto che poi ci sono le famiglie, che ci sono, quindi questi sono degli eroi, sono delle persone che hanno sacrificato la vita facendo il loro dovere, quindi a loro va tutta la nostra considerazione.
Ne approfitto perché tu mi istighi. Sì. La mia solidarietà invece va al genitore di quel ragazzo che ha detto alla russa e al capo dello Stato: e adesso godetevi lo spettacolo. Perché c'è un forte messaggio, perché dai sondaggi oltre il 70% è stufo di questa situazione di aperto conflitto, e questi politici che fanno? Continuano a nascondersi dietro al dito, ma questo è un altro argomento che affrontiamo.
Però,
noi
su questo io personalmente ho un'idea un po' diversa, perché io metterei una grande differenza, c'è una grande differenza tra, ad esempio, le operazioni che sono state svolte di peacekeeping sulla carta, poi in realtà operazioni belliche che sono state svolte in Iraq, per esempio, e queste in Afghanistan. Cioè, queste in Afghanistan sono operazioni militari sotto l'egida dell'ONU, sono oggettivamente, è inquietante quella situazione, perché insomma è un vivaio di cultura medievale quella, ed è anche di violenza, Quindi oggettivamente io, ecco, su quello sarei un pochettino più, che posso dire, riflessivo, nel senso che a mio avviso il disimpegno dall'Afghanistan, però parlo a titolo personale, chiaramente questa non è una posizione della nostra associazione, il disimpegno dall'Afghanistan penso che non possa essere preso sulla base, sull'onda emotiva. Però diciamo, quelle sono operazioni di guerra e questi sono militari che ci sono nel cuore, che noi stimiamo e a cui siamo vicini, ma sono caduti in operazioni belliche. D'accordo che poi appunto ecco, c'è l'aspetto della famiglia, c'è il padre, la madre, ci si stringe il cuore quando vediamo, ma lì siamo in guerra. E devo dire, quindi ci vuole veramente un approccio e un atteggiamento, specialmente da chi guida il paese, ci vuole un atteggiamento molto, molto serio, molto severo e anche molto consapevole delle responsabilità che ci si assume.
Secondo me da ambo le parti, sia dal governo, dalla parte della maggioranza che dalla parte dell'opposizione, c'è la più totale confusione e molti di loro non sanno neanche di che cosa si tratta, di che cosa si parla, che cosa fanno.
Sì, però io, ecco, tornando al discorso del paternalismo, io quello che vorrei evitare, perché questo lo vediamo anche insomma un pochettino in altri rapporti, diciamo così, per fortuna in situazioni meno gravi che quelle che si verificano in Afghanistan, insomma c'è un approccio tendenziale all'atteggiamento paternalista, che è una logica di accentramento, cioè questa è una logica di gestione di accentramento. Io purtroppo ho sentito la russa, ho sentito anche in uno scontro che c'è stato su Anno Zero, per esempio, insomma devo dire non mi è piaciuto il comportamento di la russa nei confronti del sindacalista della Polizia di Stato, mi è sembrato particolarmente che posso dire anche arrogante nei confronti quella persona rappresenta dei poliziotti, rappresenta dei lavoratori e quindi insomma probabilmente ci voleva anche da parte del ministro un maggiore rispetto, insomma.
Oh, oddio. Anche su questo c'è l'interrogazione già presentata. Esatto. Sì, so che avete letto. Guarda, se partiamo dal punto iniziale, diciamo, ok, è entrato in vigore un codice dell'ordinamento militare che reprime ogni diritto, ogni libertà fondamentale garantita dalla Costituzione e porta all'estremo, anzi estremizza la militarità a tutti i costi, no? Quindi la visione del militare perfetto esecutore di ordini che non batte ciglio, no? Pronto a eseguire qualsiasi cosa che gli viene detta e non parlare, quindi massimo riservo, una chiusura totale del mondo delle stellette nei confronti della società civile. Se andiamo a vedere le motivazioni per cui nei paesi che probabilmente adesso assomigliano molto di più all'Italia, dove ci sono state, e in alcuni che ci sono, dittature militari, possiamo vedere che questi tipi di regime sono nati dalle rivendicazioni dei militari. Quindi praticamente una maggiore oppressione in questo senso, nel senso delle libertà democratiche, è molto pericolosa. Potrebbe sconfinare in delle prese di posizione che sarebbero pericolose per il paese.
Ecco, sì, tra l'altro ecco un'altra cosa che va secondo me segnalata in questa ottica che tu adesso stavi descrivendo. Cioè qui adesso si è ripreso in Commissione Difesa del Senato la discussione sulla riforma della rappresentanza militare, che come dire, è la legge delle leggi quando si parla in tema di diritti dei militari, in tema di tutele, in tema di interessi del personale con le stellette. E qui c'è veramente una cosa estremamente, cioè noi, faccio un esempio io anche per far capire chi ascolta, noi siamo adesso nell'epoca di internet, se passerà questo disegno di legge presentato dal senatore Galioto, che è un disegno di legge diciamo si viene portato avanti soltanto dalla maggioranza, quindi dal centrodestra, per fortuna il centrosinistra.
Sì, perché il centrosinistra non parla.
Per fortuna, sì, infatti il centrosinistra è particolarmente, adesso casomai ci arriviamo, è fin troppo prudente a nostro avviso, dovrebbe essere forse
prono.
Visto che stiamo parlando di forze armate, diciamo delle istituzioni che hanno il monopolio,
scusami,
della forza.
C'è stato qui ospite nostro il senatore Scanu, sì. Ha fatto delle affermazioni mentre il suo collega in commissione difesa faceva affermazioni diametralmente opposte proprio sulla rappresentanza militare.
Sì, sì, sì. Quindi, infatti, forse
questo ti fa capire la loro confusione.
Sì, noi abbiamo mandato anche una lettera aperta, per esempio, al senatore Pegorer,
sì,
che sta in commissione difesa, perché hanno accolto favorevolmente la proroga del mandato degli organismi della rappresentanza militare.
Che è tutto dire.
Scusate, perché io non trovo altri sei, cioè praticamente togliendo la possibilità agli elettori militari di potersi esprimere su come si erano comportati i loro delegati,
quelli che hanno firmato il contratto.
Esatto, e questo qui è stata fatta con paradossalmente anche con una motivazione, dice, siamo d'accordo, tra l'altro inserito in un decreto legge per il finanziamento delle missioni, è una cosa incredibile, è stato fatto, cioè, siamo d'accordo, ha detto il senatore Pegorer, eccezionalmente, purché si riesca a fare la riforma della rappresentanza militare, che esattamente invece bisognava andare a quelle elezioni, perché lì c'erano delle posizioni assunte nei diversi kosher per le quali la base non era assolutamente d'accordo. Quindi incredibilmente questo kosher interforze, che a maggioranza è per una rappresentanza militare ancora interna,
67
a maggioranza,
persone che rappresentano solo loro,
esatto,
stessi.
Esatto, voglio dire, allora mandiamoli alle selezioni, alle scadenze naturali, perché tra l'altro gli organismi non sono democratici se si prorogano, e poi se lo proroga addirittura la controparte, perché l'ha prorogato il governo con un decreto legge, quindi la controparte si proroga. Io avrei voluto vedere se il governo avesse prorogato, se ci fosse stata questa possibilità, avesse prorogato un coce interforze che a maggioranza fosse stato invece per il sindacato la libertà d'associazione. Quello non sarebbe mai successo. E allora incredibilmente il Partito Democratico, in questo noi l'abbiamo un pochettino, come dire, rimproverati.
Sfuscato.
No, beh, l'abbiamo rimproverati in modo anche piuttosto secco, devo dire, perché quello non è accettabile. E adesso si sta riparlando adesso di proroga della rappresentanza militare. No, volevo chiudere.
Non solo proroga, poi.
Sì, però volevo chiudere un attimo. Allora, in questo disegno di legge presentato dal senatore Galioto, che poi è il disegno di legge del senatore Ramponi, il quale insomma sembra che ormai ci abbia quasi dedicato la sua vita parlamentare, insomma lui deve fare questa, l'ho incontrato, una persona deliziosa, il senatore Ramponi, è divertente e anche molto determinato.
Giusto divertente.
No, non è anche determinato, insomma, perché non bisogna mai sottovalutare gli avversari, perché è un avversario qua sotto questo profilo, perché naturalmente non condividiamo come lui la pensa. Ecco, però addirittura nell'epoca di internet, delle reti, delle newsletter, c'è gente che manda informazioni a tutti i colleghi tramite c'è una norma che dice che le forme di pubblicità, di informazione dell'attività dei consigli, dei COBAR, dei COCER, dei COIR come del COCER, è l'affissione delle delibere in bacheca. Ciò vuol dire che si sono azzerati completamente gli ultimi 15 anni di evoluzione tecnologica, di evoluzione anche sociale, perché naturalmente qui i delegati adesso, quelli che non scrivono ai loro elettori, sono persone che naturalmente non si pongono nei loro confronti in una posizione dialettica, non si facciano criticare e quindi non vengono votati. In questo senso qua invece la cosa paradossale è che si vuole ritornare addirittura a situazioni di 30 anni fa, con la pubblicazione solo delle libere, per carità, i verbali sarebbe troppo trasparente, solo delle libere in bacheca.
Bene, senti, su questo argomento ci sarebbe da parlare, credo, per ore e ore, ma noi siamo praticamente prossimi alla fine di questa puntata. Facendo una conclusione quindi sulla questione dei diritti, noi abbiamo dei fortissimi timori, cioè praticamente qua scusate, si parla di proroga della rappresentanza perché pare che il fare il delegato del COCER sia diventata una professione molto redditizia sotto tutti i punti di vista. Forse la Russa ancora non si è letto bene tutte le varie interrogazioni sul COCER che gli abbiamo presentato, soprattutto su quello dei carabinieri, no? Su tutte le cose che accadono nell'arma, delegati picchiati, rinvii a giudizio, processi, associazioni strane nate. Ecco, guarda, a proposito di associazioni, io credo che se oggi i militari si mettono tutti e facciano un'associazione per gestire circoli, mense, vendere bottiglie di vino, gadget, però se sono amici loro l'autorizzazione gliela danno.
Questo è esattamente, sono esattamente le attività che le associazioni non devono fare.
No.
Le associazioni, se diventano attività commerciali, prima o poi vanno a finire nei guai, inevitabilmente.
Esatto.
Quindi è proprio esattamente quello lì, secondo io consiglio gli stati maggiori a non autorizzare associazioni che facciano attività oggettivamente commerciali, perché prima o poi succede qualche problema, insomma,
esatto.
Inevitabilmente direi.
Beh sì, l'abbiamo sollevato anche in più di un'interrogazione, ovviamente anche su queste la Russa non risponde, diciamo che però in una ha risposto, ma ha risposto delle cose praticamente che le abbiamo detto.
Ecco, io volevo in questo senso
sapendo di mentire.
Che cosa fa paura nelle nostre associazioni? Ad esempio, noi abbiamo avuto una levata di scudi nel
politica.
2002, io parlo, noi siamo nati nel 99, nel 2002 è uscita una circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza che, basandosi su un parere richiesto al Consiglio di Stato, ci diceva che noi eravamo sindacati, avevamo una natura sindacale, e perché tra le altre cose avevamo tra le nostre finalità la tutela, no? Allora noi abbiamo innanzitutto fatto uscire subito tutti i finanzieri, perché vogliamo essere assolutamente, non creare problemi a nessuno. Noi siamo molto orgogliosi che dei nostri 6.500 soci, dal 99 ad oggi, nessuno abbia avuto mai neanche una richiesta di chiarimenti, quindi abbiamo fatto immediatamente uscire tutti. Ecco, però la cosa importante, la cosa diciamo così che spaventava, non avevamo mai fatto neanche un ricorso, quindi come mai esce fuori? Cos'è che spaventava della nostra? Spaventava la capacità di elaborazione.
Certo.
Il fatto che si perda il monopolio delle idee, la grande preoccupazione che c'è in organismi esterni autonomi è che se naturalmente c'è il comando che fa un'affermazione più o meno apodittica o più o meno motivata, ci possa essere un soggetto esterno competente e completamente autonomo che la modifica o può criticarla anche. Questa è la cosa veramente che spaventa e che gli organismi militari invece devono cominciare a imparare a convivere, perché questa è trasparenza, certo. È democrazia ed è anche affidabilità.
Esatto, bene, allora, noi siamo ormai arrivati al termine della trasmissione, quindi credo che abbiamo ancora un minuto, penso di sì, un messaggio al Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno al Ministro della Difesa.
Al Ministro velocissimi. Al Ministro dell'Economia e delle Finanze direi che serve al Paese una Guardia di Finanza non ingessata nelle logiche militari tradizionali. Una Guardia di Finanza con un'infinità di gradi, un'infinità di comandi, con una burocrazia esasperata che è quella tradizionale militare, non serve, non è utile per poter far riemergere il sommerso, per poter far nascere una coscienza fiscale adeguata alle nostre alle esigenze, diciamo, di un paese moderno. Questo è quello che direi, quindi fare molta attenzione, perché è necessario assolutamente che questo tipo di approccio anche si modifichi. Ci vuole una struttura molto più corta, ci vuole, e questo è anche naturalmente un auspicio che facciamo anche con al comandante generale della Guardia di Finanza. Io sono un civile, quindi non sono più nel corpo, però insomma, ecco, questo è un passaggio storico importantissimo, quindi veramente un grande augurio al comandante generale proveniente dal corpo. È una responsabilità fortissima, però bisogna essere più probabilmente più agili, più incisivi sul territorio, più vicino alle esigenze dei
Speriamo
cittadini.
Speriamo che porti la Guardia di Finanza a essere smilitarizzata.
Lì ci vorrebbero un paio di trasmissioni adesso per parlare di questo. Sì. La Guardia di Finanza, solamente in Italia c'è una guardia, c'è un'amministrazione finanziaria militare, quindi questa chiaramente è una distorsione, però io sono sempre molto cauto, come anche i carabinieri. Carabinieri e Guardia di Finanza sono delle organizzazioni preziose, perché paradossalmente coniugano e riescono ad ottenere dei risultati, hanno come punti di forza proprio delle caratteristiche apparentemente contraddittorie. Quindi i carabinieri militari possono essere anche degli ottimi ufficiali, agenti di polizia giudiziaria e di pubblica pubblica sicurezza, così anche la Guardia di Finanza.
Senti, invece il ministro La Russa, un 30 secondi.
Al ministro La Russa bisogna applicare, signor ministro, l'articolo 52 della Costituzione, il comma 3. Non separate le istituzioni militari dalla società civile, perché è pericoloso.
Bene, questa era la trasmissione Cittadini in Divisa. Io sono Luca Marco Comellini, sono anche il segretario del Partito per la Tutela dei Diritti Militari. Questa sera c'è stato ospite con me ed è stata una bellissima chiacchierata Giuseppe Fortuna di FCS. Quindi buonasera a tutti, grazie come sempre a Radio Radicale, al tecnico dall'altra parte del vetro, e ci risentiamo la prossima volta. Buonasera.